Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Civilization.
Ma prima di cominciare, come al solito, facciamo una news? No, abbiamo una cosa un po' diversa che stiamo buttando dentro nelle puntate, da un po' di registrazione a questa parte, ovvero la domanda del giorno. Questa volta, visto che il gioco è Civilization, mi piacerebbe parlare di storia con una domanda che è: qual è la vostra civiltà preferita e perché? Ci potete dare questa risposta direttamente con un vocale su SpeakPipe, trovate il link ovviamente nella descrizione di ogni puntata del podcast, oppure se avete Anchor potete mandarci direttamente l'audio lì. E questa è anche una puntata speciale perché abbiamo un ospite. Come sapete, in questa stagione stiamo alternando puntate in coppia con puntate invece con ospite. Diamo il benvenuto, un caloroso applauso a Elder Barabba. Ciao Roberto.
Ciao a tutti, grazie per l'invito, sono felicissimo di essere qui con voi.
Ci fa tantissimo piacere questa cosa. Ci siamo incrociati parecchie volte su Instagram. Io so di aver visto la tua pagina, eri tra i consigliati, insomma, fai dei bellissimi prodotti. Ci vuoi presentare un attimo il tuo canale, insomma, le cose che fai?
Allora, su Instagram io sono presente come collezionista di giochi, metto le copertine dei vari giochi che ho in formato fisico e faccio anche delle brevi recensioni di quelli che sono i giochi che mi piace giocare o rigiocare, perché sono molto tentato dal retro gaming. Non sono proprio un retro gamer al 100%, ma comunque, avendo sul groppone parecchi anni, ho visto tanti giochi e tanti li riprendo volentieri, come è il caso anche del gioco di cui parleremo questa sera. Oltre a questo, tengo anche un podcast insieme a Piermarco Rosa, che è una delle firme storiche del giornalismo italiano nell'ambito dei videogiochi. Era uno dei recensori di punta di Console Mania, che penso ricorderete, soprattutto quelli non più giovani.
Conosciamo bene. Anzi, faremo prima o poi qualcosa di editoriale a riguardo queste riviste, soprattutto con Console Mania, che c'aveva quel, io mi ricordo il logo fantastico blu con il bordo giallo e rosso, no?
Esattamente, è una rivista storica che tutti quelli diciamo che all'epoca erano dei ragazzini compravano e leggevano come fonte, come bibbia delle informazioni, perché non c'era ancora internet all'epoca. E con Piermarco Rosa teniamo questo podcast che si chiama Retro Gaming Lives, dove ripercorriamo i vari generi di videogiochi, quindi gli spara-spara, i piattaforme, eccetera, parlando di quelli che sono i giochi che hanno accompagnato la nostra vita dall'infanzia fino ai giorni nostri.
E a proposito di questo, una domanda che facciamo di consueto ai nostri ospiti è: come mai hai voluto portare Civilization in questo episodio?
Ecco, Civilization è uno di quei pochi titoli che veramente conto sulle dita di una mano, che di tanto in tanto, fai ogni 3, 4, 5 anni, a volte anche meno, ripesco e rigioco, faccio una partita intera dall'inizio alla fine, perché è uno di quei giochi che effettivamente mi divertono sempre. Ormai lo faccio da penso 30 anni, perché è un gioco che è uscito nel 1991.
E prima di lanciarci più nel dettaglio su questo gioco, ascoltiamoci un po' di musica.
Thank you. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammershot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Sid Meier's Civilization, un gioco del 1991 sviluppato da Microprose e pubblicato dalla stessa Microprose, inizialmente per MS-DOS, Windows e poi anche sistemi Mac e Amiga, Atari, Super Nintendo e poi anche conversioni per Sega Saturn e anche per la PlayStation. Ed è un gioco strategico, in questo caso, che però è fondamentale perché lancia un sottogenere che è il 4X, dall'inglese è Explore, Expand, Exploit ed Exterminate, che sono una componente molto importante per i giochi strategici. È un gioco proprio fondamentale per il genere.
Sì, è una sorta di definizione retroattiva questa, perché il 4X nasce effettivamente come definizione con Master of Orion di qualche anno successivo, però si vedono come le radici già c'erano in questo gioco qua. Il fatto che hai questi strategici che però cominciano ad essere un pochino più espansi, e anche la creazione di questo gioco, come abbiamo potuto affrontare un po' nel nostro editoriale, proprio la monografia che abbiamo fatto su Sid Meier, ci fa capire come sia una grossa evoluzione anche proprio far uscire questo gioco qua. Infatti tutto parte da ispirazioni del passato, ispirazioni da giochi tabletop e anche ispirazioni da creazione dello stesso Sid Meier, ad esempio Railroad Tycoon, che è il tycoon ferroviario, un altro genere che va a definirsi grazie a questo titolo. Ad un certo punto lui ha voglia di espandere ancora di più questa simulazione, creando questo gioco mondiale, questo gioco in cui puoi rivivere la storia, riscrivere la storia e capire molto dalla storia, nel bene e nel male, nel senso che ho visto tante recensioni, a parte l'apprezzamento al gioco in sé, ma ho visto tante recensioni che parlano del fatto che sia storicamente accurato o meno, quando in realtà secondo me la lente giusta con cui guardare questo gioco è proprio quella ludica.
Proprio Railroad Tycoon è un gioco che ricorda moltissimo nell'impostazione grafica questo Civilization, ma pur essendo un gioco storico anch'esso, perché iniziava in un periodo ben preciso, cioè l'inizio dell'esplosione delle ferrovie soprattutto negli Stati Uniti, era un gioco comunque che si basava su meccaniche di tempo reale, e questo lo rendeva un gioco abbastanza frenetico e il giocatore era poco propenso a valutare bene le proprie mosse. Quindi Sid Meier è passato a qualcosa di completamente diverso, proprio cambiando l'impostazione di un gioco che in origine era in tempo reale.
L'introduzione del sistema a turni di questo gioco ne sottolinea la vastità, perché effettivamente ci sono talmente tante cose da fare, tante opzioni e tante scelte, che in tempo reale effettivamente sarebbe stato quasi impossibile. Il bello di questo gioco, partendo proprio dallo sviluppo, è che come tutti i grandi giochi che abbiamo trattato, in realtà partono da un'idea rivoluzionaria che però riguarda lo sviluppatore, perché come sappiamo Microprose era famosa al tempo per i simulatori di volo, e Sid Meier rinuncia a una parte importante all'interno della Microprose per dedicarsi a questo gioco su cui aveva puntato veramente tanto, e la storia gli dà ragione, perché questo gioco veramente è ancora adesso giocatissimo e i seguiti si susseguono negli anni ancora oggi.
Tra le varie ispirazioni anche di questa scelta dei turni che ha diviso il mondo, insomma è proprio un modo di giocare completamente diverso dal tempo reale, e giustamente Roberto ha parlato di quella che è la frenesia magari del gioco in tempo reale rispetto a questo che è più pacato, più strategico, più ponderata la scelta. L'ispirazione è anche in un certo senso quello che fa Will Wright con SimCity, non tanto nella meccanica, perché SimCity non è a turni, ma proprio nel concetto, nel mantra del fare scelte interessanti. Una partita, un gioco è fare scelte interessanti, ed è una cosa che si riflette e rende il videogioco molto simile a quello che è il gioco da tavolo. Altre ispirazioni sono Empire, che è un gioco da cui salterà fuori la parte combattiva di questo gioco. Le battaglie sono ampiamente ispirate a questa meccanica, anche un po' la mappa del mondo come è fatta, mentre l'ispirazione maggiore, da un certo punto di vista controversa, è che c'è un gioco da tavolo di Avalon Hill, uscito 10 anni prima del 1980, che si chiama proprio Civilization. Ho dato un'occhiata bene a questa cosa, perché la storia si divide su com'è la considerazione. C'è chi dice che il gioco Civilization sia una copia di Avalon Hill, però se uno dà un'occhiata ci sono delle meccaniche molto simili, però è proprio un'ispirazione, non è una copia assolutamente. Il gioco di Avalon Hill prevede che tu utilizzi una delle civiltà antiche, quindi non c'è niente di medioevo, non c'è niente di moderno, non c'è niente di viaggi spaziali, che insomma ci sono nell'endgame di questo videogioco, ma lì interpreti una delle civiltà antiche in Mesopotamia dintorni, arriva fino all'Italia. L'Italia è il confine della mappa, quindi immaginate non lo zoom sul Mediterraneo, ma lo zoom più che altro sul Medio Oriente. Molto carino, molto semplice, perché si parla di un gioco anni 80, e diciamo che sì, c'è qualche elemento, ma credo che la controversia maggiore sia sul nome. Il fatto che il nome è stato controverso per un bel po' di tempo, è passato di mano in mano, come abbiamo affrontato proprio nell'editoriale, fino a poi venir acquistato e ceduto a Firaxis, che è la nuova azienda post Microprose dello stesso Sid Meier, e finalmente è uscito. Adesso siamo a Civilization 6, che sta spopolando tantissimo con numerosi DLC. Continua a essere su Steam uno dei giochi più giocati continuamente, un gioco fantastico.
Lo stesso Sid Meier negherà il suo coinvolgimento nel plagio di Civilization con il gioco da tavolo, anche se il cerchio si chiuderà, perché dopo svariate vicende la Hasbro acquisterà sia la Microprose che Avalon Hill, in modo da fondere le due cose, quindi nessuno avrà più niente da ridire.
Il processo di creazione di Civilization è molto molto interessante, perché fondamentalmente passa da due persone. Uno è l'ormai ultra citato Sid Meier, che è quello che prenderà il computer e si metterà a scrivere proprio le meccaniche di gioco, e l'altro è Bruce Shelley. Bruce Shelley gli fa un po' da revisore, da tester, quindi c'è questa bellissima dinamica tra i due, dove Sid Meier fa un prototipo, glielo passa a Shelley, che è un esperto di storia e quindi gli fa anche tutti quanti, gli corregge tutti quanti gli errorini di accuratezza storica, gli dice cosa migliorare e lo porta indietro. È una dinamica tra due persone bellissima, perché nonostante sia Microprose, nonostante sia 1991, quindi vuol dire 30 anni fa, sono le stesse dinamiche che succedono negli studi indie, dove hai lo sviluppatore che fa tutto, in un certo senso fa la parte proprio di gaming, di costruzione di quello che è il loop di gioco, e poi lo dà a qualcuno per dire ti piace, non ti piace, cosa dovrei migliorare. Questa persona gli dà indietro qualcosa, magari è lo stesso grafico che non ne sa niente di come si crea un gioco, ma sa disegnare, e c'è questo bel loop che si forma. Quindi in un certo senso sono passati 30 anni, ma il processo creativo rimane più o meno quello.
Io volevo fare una domanda al nostro ospite, visto che parliamo del 1991 e di questo gioco che sfonda il mercato videoludico, la tua prima esperienza, come hai conosciuto Civilization per la prima volta?
Allora, io venivo effettivamente da Railroad Tycoon, un gioco che mi aveva appassionato tantissimo, aveva appassionato allo stesso modo anche alcuni miei amici, eravamo un bel gruppetto di nerd ad inizio anni 90, e quindi non mi ricordo quale di questi miei amici arrivò un giorno con attenzione, è uscito un gioco fatto dallo stesso creatore, perché vedi, era difficile anche che un designer firmasse un gioco, si contano veramente pochissimi giochi che avessero come titolo il nome del creatore, quindi la firma di Sid Meier attirò subito immediatamente l'attenzione di questo mio amico e di tutti noi.
Io dico la mia, perché secondo me è molto divertente. Quando ho visto Civilization la prima volta, io ero molto piccolo, l'ho visto su Amiga, e quando lo guardavo non c'era nulla che mi attirava. Questo è perché ero un bambino molto piccolo, abituato a quello che era la frenesia magari di un gioco platform, magari di anche un gioco puzzle, insomma uno di quei giochini che giravano su Amiga, e non avevo ancora l'idea dello strategico. Infatti questo è un gioco per un target un pochino più adulto, già proprio dalla partenza, dalla presentazione. E ad esempio un altro gioco che fuori onda, diciamo, ha citato Marco, ovvero Populous, mi piaceva leggermente di più, aveva meccaniche simili come interfaccia, diciamo, di come agivi insomma sul mondo, ma in quel caso mi piaceva vedere gli omini che andavano in giro e si picchiavano uno là con l'altro, e quindi secondo me era carina quella cosa.
Anche io ci ho giocato su Amiga, perché all'epoca tutti gli smanettoni avevano l'Amiga. Nel 1991 i PC erano appannaggio solo di quelli che magari avevano il papà professionista che si poteva permettere di spendere la milionata o più per un PC di casa che fosse abbastanza performante, quindi noi tutti i ragazzetti giocavamo con l'Amiga, e sono rimasto affezionato alla versione Amiga, che infatti è quella che utilizzo tuttora quando faccio le mie partite a Civilization.
Civilization ve l'abbiamo presentato come un gioco anche abbastanza complesso, quindi ascoltatevi un'altra delle tracce tratta da da quella che è la colonna sonora e poi vi cominciamo a spacchettare il gioco. Ma lo sapevi che siamo anche su TikTok? Ma che ci facciamo noi due su TikTok? Beh, lì potrai trovare delle uscite un po' pazze, tipo delle feffe arte. Chissà cosa sono, eh? Ci vediamo lì!
Dopo un'introduzione molto suggestiva sulla creazione del pianeta Terra che abitiamo, quindi anche abbastanza scientifica come cosa, ma comunque divertente, il gioco ci mette di fronte già le prime opzioni. Avremo la possibilità di utilizzare un mondo pregenerato oppure anche di avere un certo tipo di controllo in base alla grandezza, al numero di civiltà che potremmo trovare all'interno del mondo e anche l'era in cui vogliamo iniziare. E la prima scelta che dovremo fare è scegliere proprio una delle civiltà che dovremmo portare all'espansione, a queste 4X che questo strategico si prefigge. E sono civiltà un po' altalenanti perché sono sì antiche, ma vediamo anche moderne. Ad esempio potremmo impersonare l'impero romano, l'impero babilonese, l'antica Grecia, ma anche l'America, i mongoli, la Russia, gli Zulu e poi nella versione Super Nintendo ci sarà prettamente il Giappone al posto degli Zulu, la Francia, gli Aztechi, quindi vedete un po' tutte le civiltà del pianeta, tutte quante, ognuna avrà le sue pecche, ma avrà anche molte caratteristiche tipiche che cercano anche di ricreare un po' come si comportavano storicamente queste fazioni.
C'è da dire, ad esempio, che vi è anche la presenza dei germanici. E lo stesso Sid Meier raccontò che come capo di questa fazione aveva pensato in un primo momento di mettere Hitler, perché è il personaggio più famoso e riconoscibile come condottiero in caso di guerre. Però poi ragionò sul fatto che non gli piaceva l'idea che i giocatori potessero conquistare il mondo o comunque gioire per delle vittorie utilizzando questo personaggio, e quindi fu messo un più mesto Federico il Grande.
La cosa divertente di avere un capo di ogni fazione, però di fazioni di epoche differenti, crea un po' dei dream match, dei dream team, perché ad esempio con l'impero romano avremo Giulio Cesare, ma ad esempio con la Russia ci sarà Stalin, quindi possiamo fare Stalin contro Cesare oppure Abramo Lincoln contro Gandhi, quindi ci sono tutte queste cose che lo trovate divertenti e però non minano la bellezza e comunque la strategia del gioco.
Sì, è un po' la cosa che dicevo all'inizio. Molti criticano questo gioco per l'inaccuratezza storica o quello che è anche come vengono alcune dinamiche come la religione, ad esempio, vengono molto schematizzate e non gli viene dato tanto peso, ma in questo caso è un gioco e mi piace molto il fatto che ci siano epoche completamente diverse a confronto. Anche gli stessi Civilization futuri avranno questa cosa. Adesso Civilization 6 credo abbia oltre 30, forse 40 fazioni diverse prese dappertutto, e secondo me è una cosa interessante perché ti fa capire come le civiltà che si sono sviluppate hanno più o meno sempre lo stesso corso. Ci sono alcune che hanno delle peculiarità, alcune che hanno anche degli stereotipi, purtroppo. Nel corso poi della creazione dei vari Civilization si vedrà come alcune rappresentative non ci sono, e quindi c'è questo discorso di globalizzazione che nel 1991 non era ancora così espanso, insomma siamo poco dopo la caduta del muro di Berlino, quindi il mondo è ancora post guerra fredda, ma arriverà questa globalizzazione che permetterà di utilizzare fazioni veramente da ogni luogo. Tantissime civiltà africane che all'inizio era Africa e basta, poi sono diventate tante diverse, ma ad esempio l'Australia non era mai rappresentata. Insomma, ci sono tante piccole parti del mondo che vengono con la conoscenza del mondo. Più conosco il mondo, più ho gente che ci lavora dal punto di vista storico e più riesco ad espanderlo. Ma già qua è un gioco bello complesso.
Relativamente alla fase di creazione del mondo, perché il gioco permette di giocare sia sulla terra già precostituita che appunto su un mondo creato in un certo senso casualmente, vengono richiesti appunto alcuni parametri tipo la quantità di terre emerse o l'antichità del pianeta stesso, che possono sembrare dei particolari messi così per rendere tutto un po' più variegato, ma in realtà sono importantissimi perché ad esempio scegliendo un pianeta molto giovane la quantità di montagne presente sulla mappa sarà molto maggiore e quindi vi sarà la possibilità di ottenere più risorse risorse per costruire armi, mentre un pianeta più antico e quindi con una maggioranza di colline darà la possibilità di creare più campi coltivati e quindi di favorire maggiormente la popolazione piuttosto che la guerra. E questa fase di creazione, soprattutto su Amiga, era piuttosto lenta perché ovviamente il computer non aveva una grande velocità di calcolo e molta gente non riusciva a capire come mai la presentazione non fosse possibile saltarla, ma fossimo obbligati a sorbirci tutta quella presentazione in cui si vede la Terra che si forma. In realtà era un modo per mascherare le operazioni di costruzione del mondo, e questa cosa molta gente non la capita. Persino sulle riviste di settore mi è capitato di leggere che si lamentavano di questo problema, cioè che l'introduzione non fosse possibile skipparla.
Vedi, questa non la sapevo neanche io. Mi hai ricordato anche un altro gioco che fa del world building un po' il fiore all'occhiello, che è Dwarf Fortress, che è un gioco che non verrà mai finito forse, ma ne parleremo probabilmente tra 30 anni quando finiranno quel gioco, che ha appunto una generazione del mondo molto complessa. Anzi, c'è chi gioca il gioco semplicemente generando mondi e vedendo che cosa succede, e qui si vedono alcuni elementi base da cui è partita l'ispirazione per quella cosa lì. Bello questo appunto del mascherare raccontando la storia, molto interessante, perché effettivamente ti dà anche un altro punto di vista, secondo me, il fatto che la storia della Terra è molto più lunga della storia della civiltà umana. Noi siamo una fettina minuscola rispetto a quello che è la storia della Terra, e quindi anche raccontare che cosa è successo per milioni di anni per poi arrivare nel 4000 avanti Cristo, dove inizia il gioco, perché il gioco dura 6000 anni, che sono più o meno 600 turni, è una fetta molto più piccola. 6000 anni sembrano tantissimi, ma visti nella scala globale del mondo, della storia del pianeta, sono una fetta molto piccola.
La cosa che viene gestita bene e viene rappresentata bene in questo arco di tempo è anche lo sviluppo delle varie civiltà, con i grafici che si possono vedere. È anche abbastanza realistico il fatto di partire molto piano, quindi arrivare quasi alla fine del gioco dopo l'anno 2000, e poi c'è il picco, lo spike di evoluzione della civiltà. L'ho trovata abbastanza realistica, e effettivamente il gioco si svolge proprio così.
È un modo anche per dire al giocatore: fai delle scelte naturali, in un certo senso. La civiltà si è sviluppata in una certa maniera, quindi se tu conosci la storia o conosci anche come si sono sviluppate le civiltà, fai quelle scelte determinate, scelte che sono di tantissimi tipi diversi. Già solo vedendo quello che è il manuale di gioco, e come sappiamo i giochi di Sid Meier hanno dei manuali che si stanno diventando enormi, questo è 160 pagine, ci sono 19 pagine solo della parte tutorial, che non è un tutorial in game, anche se in game è fatto molto bene la spiegazione a hint, a quelli che sono i suggerimenti, che ti dicono come utilizzare vari aspetti, non presenti in tutte le versioni ma in alcune sì, perché l'interfaccia non è semplicissima. Però 19 pagine dove ti spiegano la parte tutorial scritto, testo quasi tutto praticamente, e ti spiegano come funzionano i vari comandi, quali sono le prime scelte che potresti fare. Ti consigliano di giocare a difficoltà facile all'inizio, proprio perché le prime partite si rischia di non morire subito, ma di non godersi la partita, perché questo gioco rischia di subire quel processo, insomma, che c'è anche in tanti giochi da tavolo. È proprio un problema critico di alcuni giochi, dove c'è la persona, ad esempio mi viene in mente Monopoly, a questa cosa, dove c'è la persona che diventa ricca subito e c'è quell'altro che sopravvive a malapena per tre quarti del gioco, per poi essere finito alla fine, e il 90% del gioco non si è divertito. Anche questo gode forse di alcune cose del genere se non fai le scelte giuste, però in quel caso basta abbassare un attimo la difficoltà e te lo godi un pochino di più.
Esatto, perché nulla ti vieta di usare l'impero mongolo, che la sua caratteristica principale è quella dell'espansionismo, infatti lo troveremo molto spesso in giro per tutta la mappa. Niente ci vieta di utilizzarli e fare diplomazia, quindi un Genghis Khan diplomatico con il monocolo e il fazzoletto nel taschino. Questa possibilità è comunque fantasy, non è così legata alla storia. L'inizio del gioco è molto semplice: dopo aver fatto tutte queste scelte, aver scelto con chi giocare, partiremo e non ci sarà niente, il mondo sarà vuoto, sarà tutto coperto dalla nebbia di gioco, dovremo cominciare a esplorare e non avremo neanche una città, saremo solo i primi coloni, quindi proprio l'inizio della nostra civiltà. Inizieremo con l'esplorazione, la fondazione della prima città, e da lì cominceremo a capire anche l'amministrare, perché non è solo esplorazione e espansionismo, ma anche amministrare le nostre città che via via costruiremo e porteremo avanti con la civiltà, con l'evoluzione.
Ecco, l'inizio è forse il momento più bello del gioco, perché hai soltanto la visione di questo quadratino in cui c'è il tuo colono, ma non sai assolutamente che cosa c'è intorno a lui. Vedi tutto nero e solo spostandoti inizi piano piano a disegnare la geografia del continente in cui ti trovi, per cui il giocatore si trova davanti a una tabula rasa rasa, non sa cosa le aspetta, non sa che cosa ci sarà dietro l'angolo, non sa se troverà delle montagne, dei laghi, dei fiumi, un campo coltivabile particolarmente florido, oppure un'altra civiltà assolutamente pronta a fargli la pelle. Il bello di questo gioco all'inizio è proprio quello: ti trovi davanti al nulla senza sapere che cosa ti aspetta.
Quindi come funziona la mappa? Siamo su una plancia quadrata, quindi una scacchiera enorme di cui non vediamo niente, e ciascuna di queste caselle è un terreno diverso. Abbiamo il terreno artico, il deserto, una foresta, magari la collina e le montagne di cui parlava prima Roberto, ma anche le giungle, l'oceano ovviamente, che è la parte marittima, e quelle che sono le grassland, ovvero le terre coltivabili. La scelta di dove posizionare il colono per fondare la città, e quindi la scelta è: fondo la città dove sono spawnato e quindi non perdo nessun turno, oppure perdo i primi turni per cercare un punto migliore e fondare la mia città, perché quella prima città poi ti servirà per espandere. Perché come funziona? Quando tu hai fondato la città, la amministri, puoi creare una serie di edifici interni, ci sono tante cose, adesso le vediamo una alla volta, ma soprattutto è il generatore di altre unità, per usare un termine un pochino più sullo strategico. Anche gli RTS funzionano così, dove tu hai l'edificio per produrre unità. Qui funziona uguale, tu puoi produrre altre unità che possono essere altri coloni, ma anche tutte le unità d'attacco o di esplorazione della mappa. Più unità hai, più puoi fare azioni in quel momento lì. Questo ti dà la possibilità di espanderti e quindi di fondare altre città e andare avanti a catena con tutto il resto.
Come dicevamo, infatti i primi turni di gioco sono molto rapidi perché le nostre unità sono davvero limitate. Iniziamo solitamente con uno, massimo due coloni, che mi ricordano un po' gli SCV di StarCraft, quelli che vanno a raccogliere risorse e costruire edifici. Man mano poi che con le varie città avremo altre unità, i turni diventeranno un po' più lunghi, anche se ci sono dei comandi per automatizzare alcune scelte. All'interno delle città, una prima cosa che solitamente è da fare, oltre allo sviluppo, è anche creare però una certa difesa, perché ricordiamo, non siamo da soli e non sappiamo come le varie civiltà avversarie si comporteranno, perché potranno essere pacifiche ma anche molto ostili. Sarà necessario creare delle unità militari, non solo da mandare fuori per espansione, ma da tenere proprio nella città, perché altrimenti le nostre città saranno completamente sguarnite e potremo andare di fronte, soprattutto a livelli elevati, a una sconfitta precoce.
Ogni mappa può avere dalle 3 alle 7, a volte 8, dipende dalla versione come sempre, civiltà. Meno ce ne sono, più facile sarà per noi la convivenza, c'è più spazio un po' per tutti, soprattutto se avremo scelto una mappa più grande, in modo da potersi espandere senza che i confini vadano subito a contatto. Ma non solo ci sono le civiltà, ci sono anche dei personaggi secondari, mi piace chiamarli, degli NPC o cose del genere, degli incontri casuali che possiamo avere per la mappa, ovvero i barbari, che sono delle unità singole che non fanno parte di una civiltà, che però ci danno dei premi a sconfiggere, cioè attaccano i nostri confini subito, quindi già una prima minaccia, ma è anche un'opportunità il fatto che puoi andarci contro per guadagnare un boost a quello che è un potenziamento a quello che è la nostra civiltà, che al momento è ancora molto giovane.
Normalmente questi barbari sono ostili, però può capitare anche delle volte che invece permettono di fondare un'altra città sul loro villaggio, e quindi questo è sicuramente un vantaggio non da poco nelle prime fasi del gioco. Un altro degli aspetti veramente interessanti di questo gioco è proprio la microgestione di ogni città. In ogni città è possibile costruire, come è stato detto, delle facility che permettono di ampliarne la difesa o anche solamente favorirne lo sviluppo. Ad esempio si può fare un acquedotto, si può fare un granaio, si può mettere anche una chiesa, uno stadio. Questo perché gli ometti che vivono nella città, le persone che popolano le nostre città, proprio come le persone di una vera civiltà, non possono semplicemente lavorare e passare la vita combattendo contro le altre. Hanno bisogno anche di svago, hanno bisogno anche di essere felici, altrimenti si rischia una sollevazione popolare. Per questo motivo quindi è possibile gestire uno a uno le unità di persone che abitano nelle città. Ovviamente vi è una proporzione tra la quantità di persone che effettivamente vivono nella città e le risorse che possono essere utilizzate, e quindi possono essere impegnati degli uomini sia per lavorare i campi sia per combattere, ma anche ad esempio per studiare, per inventare nuove cose, o anche semplicemente solo per svagare, per dare sollazzo alla popolazione della città. E quindi tu puoi impostare in una specie di piccolo schermino superiore nella schermata della gestione della città, puoi impostare le professioni dei vari omini, mettendo l'omino che balla, che è il classico omino che intrattiene, oppure l'omino col camice, che è quello che studia, l'omino guerriero, che è quello che combatte, e l'omino normale, che diciamo è quello che lavora per lo sviluppo della città.
Sì, mi ha sempre ricordato l'omino che intrattiene come un piccolo Elvis con la chitarra, perché ha il classico giubbotto bianco con anche con il ciuffo, sempre rimando al divertimento che questo gioco, nonostante sia complesso e gestionale. Altri modi per per gestire la popolazione che man mano crescerà ad ogni città sarà quello più classico di gestire la percentuale di tasse, perché anche quello possiamo dargli da 0% a 100% e ovviamente lì sposterà l'opinione pubblica, e quindi sarà sempre più difficile, soprattutto in momenti in cui avremo bisogno di più fondi magari per avanzare un'offensiva a una civiltà rivale, oppure tenere buono il popolo costruendo determinati edifici che potranno via via migliorare, e avremo accesso a sempre più edifici scoprendo sempre nuovi progetti e nuove tecnologie che vengono introdotte in questo gioco, con forse la meccanica più grande e più famosa che introduce, ovvero il tech tree, che sbloccando determinate conoscenze avremo accesso a altre storicamente accurate o comunque che ne derivano dalla scoperta principale, e ci permetteranno via via di migliorare le unità, migliorare gli edifici e migliorare la civiltà in generale, perché questo qua sarà fondamentale per portare avanti nel tempo, perché ovviamente non potremo arrivare al 2100 con ancora la legione romana, anche se effettivamente si può, però sarà giusto arrivare poi per la costruzione di unità più potenti.
Sì, è una cosa che mi piace molto di questo gioco, che popolarizza questa meccanica, l'ha inventata o comunque l'ha introdotta Megalomania, che abbiamo trattato tra l'altro in un altro editoriale su Sensible Software. Questo tech tree ti dà un sacco di idee. Una è il fatto di dividere il gioco in fasi, in macrofasi, ovvero c'è una fase di antichità, un'era di antichità, quello che è il medioevo, e poi l'età più moderna che viene chiamata l'industrial age, quindi l'età industriale. E man mano che andiamo avanti ci sono delle regole che cominciano a cambiare nel gioco, poi nei giochi successivi questo concetto verrà espanso ancora di più, ed è un ottimo punto di partenza, un'ottima architettura di base del gioco. E l'altra cosa che adoro è il fatto che cambia il focus del gioco mentre ci giochi, cioè la tua partita ha uno scopo che è quello di vincere la partita, ma per vincere la partita hai due possibilità: puoi o conquistare il mondo, quindi andare a sconfiggere tutte le altre civiltà, che in questo gioco è la parte più difficile da fare, oppure la parte un po' più semplice è la vittoria, quella tecnologica, ovvero tramite una serie di ricerche riuscire a andare fuori dal pianeta e quindi cominciare a colonizzare e andare su Alpha Centauri, cioè molto molto lontano con quello che è il programma spaziale. Poi nei giochi successivi introdurranno altre modalità di vittoria, ma appunto quello che è il focus della vittoria è una civiltà è arrivata, diciamo, a vincere non solo quando agisce con violenza contro tutti quanti gli altri, ma in quel caso lì, nell'altro caso, quando fa il bene dell'umanità, ovvero tutti quanti poi vanno a colonizzare altri pianeti. Ed è un altro aspetto interessante, e tornando su quello che dicevo prima sul fatto delle scelte interessanti che un po' deriva da SimCity, si collega anche con quello che ha detto Marco prima. Alcune unità diventano obsolete a un certo punto, non sono più utili a quello che è il nostro obiettivo finale, quindi le lasci stare, così come alcune scelte possono essere automatizzate perché non sono più scelte importanti. Fondare la prima città, dopo che l'hai fatto la prima volta, non è che devi rifarlo. Sì, ne fondi altre di città, ma diventa secondarie rispetto all'importanza che aveva la prima, e così ci sono tante scelte che diventano secondarie e quindi automatizzabili in un certo senso, perché tu ti sei dedicato a una parte più importante del gioco, a fare scelte, macro scelte, che sono appunto quelle di scegliere una tecnologia e quindi intraprendere una via di questo albero di tecnologia piuttosto che un'altra, oppure ad esempio che meraviglia costruire, un'altra delle grandi introduzioni di questo gioco.
Meraviglie che oltre ad abbellire il prestigio della nostra civiltà ci daranno proprio dei benefit per quanto riguarda le tecnologie nelle conoscenze, e sono delle costruzioni particolari che quando noi ne troveremo una su una città avversaria, noi conquistando quella città avremo la meraviglia, quindi noi acquisiremo le conoscenze della civiltà che stiamo attaccando, perché c'è anche questo nel gioco, ovvero possiamo sì scambiare tramite trattati di pace le nostre conoscenze, perché più volte ci verrà richiesto, una volta man mano che le scopriremo ci verrà chiesta udienza, e quindi ci verrà offerto un baratto, ad esempio ci offriranno la conoscenza del cavalcare e ci chiederanno in cambio la conoscenza del vasellame, e noi potremo rifiutare o meno, oppure una volta trovate le città avversarie con determinate costruzioni, conquistandole ruberemo la conoscenza altrui per sviluppare la nostra.
E sempre a proposito di meraviglie, di quello che è il focus del gioco, il punto di vista, mi piace perché sono 7 per ogni era, quindi sono 21 in tutto. Le 7 dell'antichità sono quelle che sono storicamente riconosciute come le meraviglie, quindi il Colosso di Rodi, il Faro, i Giardini Pensili, insomma quelle che conosciamo anche studiando la storia a scuola. Poi quando cominciamo ad andare nel Medioevo, e faccio le virgolette perché alcune di queste non c'entrano proprio col Medioevo, ma ci siamo, ad esempio c'è il viaggio di Darwin che non è avvenuto nel Medioevo, ma sono tutte meraviglie che sono legate a personaggi, quindi a Copernico, a Darwin, ad Isaac Newton, a Bach, che è molto importante anche la musica a livello di una civiltà, a Magellano, a Michelangelo e a Shakespeare. Altra cosa, l'arte diventa molto importante e non è semplicemente un progresso tecnologico, ma la creatività e l'arte vengono premiate. Mentre poi quando passiamo nella era industriale abbiamo quelli che sono i programmi più globali in un certo senso e anche mai realizzati, perché alcuni sono futuristici. Ad esempio abbiamo il programma Apollo, che ovviamente è avvenuto, ma abbiamo la cura del cancro, oppure abbiamo il progetto Manhattan, che ha cambiato veramente la storia molto molto recente, così come le Nazioni Unite o anche il suffragio femminile, a cui viene finalmente data importanza, che in realtà sarebbe dovuto avvenire molto molto prima, ma è comunque una pietra miliare di quello che serve, insomma, al progredire di una civiltà.
La nostra sete di conquista non può fare a meno delle guerre, dei combattimenti tra i nostri eserciti, tra le varie popolazioni. In questo caso Civilization mette a disposizione un sistema di gioco che ha fatto storcere un po' il naso a più di qualcuno, perché si basa sì sulle statistiche delle unità, partendo dalla legione, dalla milizia, poi ci sono le catapulte e poi sempre più progredite in base all'era in cui saremo, però c'è anche una componentistica casuale, come se fosse un tiro di dado di un gioco da tavolo. Quindi può capitare a volte che delle unità a piedi, dei lancieri inesperti, possono buttare giù un carro armato al primo turno. È una cosa un po' particolare. Questa piccola casualità nella meccanica può non piacere a tutti, però secondo me aggiunge un pizzico di pathos, perché altrimenti saremmo sì magari più avanzati di altre civiltà, però sarebbe anche forse noioso asfaltare completamente tutti gli altri. Questo si potrà fare spostando le nostre caselle delle varie unità in base al loro movimento, perché ogni unità ha tot caselle di movimento per avvicinarci alle città, e però anche stare in difesa, perché avremo come dei punti movimento, potremmo muoverci di tot e con questi punti attaccare. Quindi magari potremmo essere anche più attendisti, perché buttandoci troppo in avanti dalle città sono anche nascoste delle unità, perché potremmo tenerle all'interno delle città e sfruttare solo sotto attacco. La strategia di guerra ci sta sempre, anche se la componente casuale comunque mescola un po' le carte.
È meraviglioso notare quanto siano differenti tra loro le unità, c'è veramente di tutto. Ci sono unità navali che partono dalle triremi fino ad arrivare alle corazzate, così come ci sono quelle di terra, come hai già avuto modo di dire, che partono dalla legione fino ad arrivare ai fucilieri e ben oltre. E poi vi sono alla fine, quando le civiltà sono abbastanza sviluppate, anche quelle aeree. Quindi si inizia con i biplani da prima guerra mondiale per arrivare agli stealth fighter, che sono in grado addirittura di volare per decine e decine di caselle, anche se poi sono costrette a tornare alla base, altrimenti finisce la benzina e l'unità è perduta. Tutta questa varietà di unità si traduce in situazioni alle volte molto divertenti, in cui vediamo ad esempio delle falangi romane lottare contro dei carri armati tedeschi, oppure vediamo delle città protette con le catapulte essere distrutte da una bomba atomica.
Oppure vediamo l'F-117 guidato da Giulio Cesare, che è una cosa ancora più interessante. A proposito di F-117, qua si vede l'autocitazione in certo senso di Sid Meier al suo passato da sviluppatore di simulatore di volo. Si vede un po' la sua passione per i velivoli, e in un certo senso alcuni dei giochi precedenti richiamavano i vari aerei della serie F, ed è stato saltato l'F-117 per altri motivi e qua è riuscito a buttarlo dentro, e quindi bello insomma che ci sia un po' il tocco dell'autore anche in questo caso. E sottolineo un'altra cosa, questa meccanica diciamo del tiro di dado mi ha fatto venire in mente Risico, che funziona così: tu attacchi, hai i dadi e lì c'è tantissimo di... sono molte meno unità ovviamente, perché si tratta solo di carri armati, però c'è questo aspetto del fortuna, di avere fortuna in una battaglia, che se uno va a studiare quelle che sono le battaglie storiche, ce ne sono state tantissime, quindi veramente avete l'imbarazzo della scelta. Il fattore fortuna è veramente molto più importante di quanto uno possa pensare. Sì, la strategia, sì, la tattica di Khan, piuttosto che avere più unità, meno unità, eccetera, ma alcune battaglie sono state semplicemente decise dalla fortuna di quel momento, dalle magari condizioni atmosferiche di quel momento, e quindi è un aspetto molto importante di tutte le battaglie.
Un altro aspetto molto importante e fondamentale per arrivare a tutti gli obiettivi del gioco sono anche le scoperte politiche, perché noi con le nostre conoscenze scopriremo anche vari metodi, noi partiamo con l'egemonia perché siamo il capo e decidiamo tutto noi, però con le varie scoperte scopriremo ad esempio la monarchia, la repubblica, il comunismo e tutto quanto. E quindi noi, con un'opzione particolare che tra l'altro anche qui molto divertente nel menu, è proprio rivoluzione, revolution, noi faremo partire il cambio totale del nostro punto di vista della civiltà, con i suoi pro e i suoi contro. E anche qui molto divertente vedere Ramses, il leader comunista Ramses d'Egitto conquistare il mondo.
Da quel punto di vista le possibilità di riscrivere la storia sono innumerevoli, perché veramente vai a combinare un sacco di robe diverse, e ci sono anche numerosi imprevisti, ad esempio i disastri, che è un'altra delle meccaniche molto ispirata da quello che è SimCity, che sono i veri pericoli improvvisi di SimCity, che qua tornano con questi disastri ambientali che sono il fattore di fortuna, un altro di fattore di fortuna che vi dicevo prima, ovvero noi abbiamo un piano in atto, adesso vado a fondare la città da quella parte, faccio questo, faccio quell'altro, e poi salta fuori un vulcano che distrugge completamente tutto quanto e mi devo tornare indietro per altri 40 turni prima di ritornare alle stesse condizioni di prima. Molto belle, molto interessanti, possono essere attivati, disattivati, messi di più o di meno anche nelle varie partite, sono quel fattore di casualità che dà ancora più varietà ad ogni singola partita.
Se continueremo a fare le cose come si deve, tenendo il morale del nostro popolo alle stelle con le nostre vittorie, con i nostri avanzamenti tecnologici, il nostro popolo, la nostra civiltà ci premierà, perché ogni tot a certi momenti ci verrà detto proprio: il tuo popolo ti vuole talmente bene che ti offre un upgrade del tuo palazzo, perché quello che rappresenta il nostro giocatore è il palazzo, che inizialmente è piccolissimo, potremmo scegliere tra alcuni stili, ad esempio quel castello piuttosto che la reggia, e man mano che faremo bene avremo la possibilità di espandere, di evolvere sempre di più la nostra base, che non ha nessun tipo di valore all'interno del gioco, è solo per bellezza, diciamo, arrivare alla fine con il castello, con le statue, con le ali più grandi del castello, con tutto il giardino, per proprio questo è narcisistico, per far vedere proprio questo senso di realizzazione al di fuori, che noi comunque stiamo cercando di conquistare il mondo, quindi che miglior soddisfazione, no, anche il palazzo da soldi.
A fine partita, come un gioco fatto bene da un certo punto di vista, abbiamo quello che è il riepilogo della partita. È un gioco storico, perché non condirlo con questa fase che ci mostra tutte le nostre scelte, con grafici che ci dicono la popolazione, ci fanno vedere quello che è stato anche a confronto con le altre civiltà, per sapere se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male, perché durante il gioco non sappiamo cosa fanno gli altri, a meno che non esploriamo tutto quanto. E quindi qua c'è la parte più gestionale, più tycoon, di confronto e di sfida con le altre civiltà, che poi tra l'altro è stata ripresa anche in altri generi, ad esempio mi viene in mente, abbiamo citato prima StarCraft, gli RTS che ti fanno vedere a fine mappa come è andata la produzione di unità, eccetera eccetera. Più o meno qua abbiamo le stesse statistiche, e quello che è lo score finale, il punteggione, che adesso comincia a non esserci più da un po' di tempo, ma qua era ancora stra importante, e qua c'è anche un po' la caccia allo score più alto, score che dipende da quante civiltà abbiamo conquistato, da quante meraviglie abbiamo sotto il nostro controllo a fine partita. E questo è ci dà la possibilità anche di ambire a quello che è il perfect score, quindi non c'erano gli achievement che sono diventati popolari in seguito, ma qua c'era appunto questo numerino che potevi sfoggiare con i tuoi amici dicendo: ah, io ho fatto questo punteggio qua a Civilization, mi sono divertito tantissimo, ci ho messo 600 turni, però ce l'abbiamo fatta. Altra cosa interessante che riguarda i turni, ed è una meccanica che emerge dal gioco ma in realtà non è nel gioco, ma è di come si gioca questo titolo, è proprio il concetto di turno e ancora un turno, perché questo gioco è molto stupefacente, nel senso che ti viene da sapere che cosa succederà al prossimo turno, quindi sembra quasi che non smetti mai di giocare. Infatti tantissime persone, anche voi ascoltatori che avrete giocato sicuramente a Civilization, sarete rimasti lì a giocare tutta la notte, magari una partita, per vedere che cosa succede. Io lo faccio anche con altri giochi che hanno preso ispirazione insomma da Civilization, e c'è anche questo concetto della durata di una partita, perché tu puoi salvare la partita, però prima di finire una sessione c'è sempre il dai, ne faccio ancora una, faccio ancora un turno, poi diventano 10 e non finisci più. Molto bello questo concetto, ma, e questa è una cosa che apprezzo di più rispetto a quelli che sono i giochi da tavola, tu puoi fermare la partita a un certo punto, salvarla e metterla da parte. Con un gioco da tavolo è raro che blocchi una partita per riprenderla in seguito.
È proprio una delle cose belle di questo gioco, è che praticamente il giocatore non sta mai a guardare, ha sempre qualcosa da fare. Le fasi in cui ci si ferma un attimo a guardare sono brevissime, per cui è automatico che si voglia portare a termine termine, attraverso i vari turni, un'azione che si è intrapresa, ma magari nel frattempo se ne iniziano delle altre, per cui ci si trova assolutamente a non riuscire a staccarsi finché non si riesce a finire tutto quello che si è iniziato a fare. E questo è il motivo per cui si inizia a giocare alla sera alle 8 e alle 4 del mattino si è ancora attaccati a dire: faccio solo ancora un turno, ma devo portare a termine questa azione.
Questo era Sid Meier's Civilization, una pietra miliare del gioco di strategia, ma anche del mondo dei videogiochi in generale. Io, come sapete, non sono molto avvezzo ai giochi di strategia, sono più per i giochi d'azione, per i platform, per i picchiaduro, ma devo dire che questo gioco, proprio per quello che diceva anche Roberto, il fatto che questo gioco ti fa rimanere incollato, non annoia, perché c'è sempre qualcosa da fare. Questo gioco ha un sacco di contenuto ed un sacco di cose diverse da gestire, ma anche interessanti, perché comunque fanno parte della storia. E io mi sento proprio di dargli questa volta, incredibilmente per il genere che stiamo trattando, ben 8 catapulte su 10. Questo gioco è fondamentale, come abbiamo detto, per lo sviluppo dei giochi di strategia e dei giochi 4X. La cosa che mi è rimasta è quel senso di anche pathos, perché noi stiamo conquistando il mondo, ma dobbiamo comunque stare attenti, perché da dietro le quinte, da un angolo non ancora esplorato, possono venire a minacciare la nostra missione, la nostra storia. E veramente il fatto di anche la gestione di tutte le conoscenze legate una all'altra, quindi per noi, per avere alcuni miglioramenti, dovremmo avere per forza aver ricercato altre, come poi anche recitando StarCraft con la creazione delle unità in base alle ricerche che avremmo fatto, ti tiene proprio incollato. Cioè è proprio interessante il gioco stesso, non tanto le meccaniche prese insieme, ma proprio interessante andare a vedere, andare a scoprire ogni volta la nostra storia, e poi, come dicevo, anche il provare a sbizzarrirsi cambiando totalmente l'abitudine che storica delle civiltà. L'ho trovato veramente interessante, quindi gli do un voto anche veramente alto per me. E tu, Ace, invece cosa ne pensi?
Io ho deciso di dare a questo gioco 8 Space Shuttle e mezzo. Lo Space Shuttle è rappresentativo dell'endgame. Io sono un appassionato di storia un po' più antica, mi ricordo proprio in gioventù mi piaceva la storia dei greci, dei romani tantissimo, ma anche Alessandro Magno soprattutto, perché ne porto il nome, quindi ero appassionato anche un po' per valore del mio nome. Però appunto il partire da un qualcosa di storico e vedere di cui avevo passione e passare attraverso la tecnologia a quello che è il futuro, secondo me è un elemento che mi ha molto incuriosito nei giochi. Al tempo i giochi che giocavo erano molto selettivi, erano fantasy racchiusi magari nel medioevo, oppure erano giochi moderni, che ne so, mi viene in mente un gioco di Indiana Jones che è ambientato nell'era dei nazisti, seconda guerra mondiale, quindi è quello. Ma ci sono tante cose diverse in questo gioco e lo apprezzo tantissimo, il fatto che vedi proprio l'evoluzione della civiltà, e apprezzo tantissimo la visione d'insieme che ti dà questo gioco. Tu fai scelte singole che poi vanno a modificare a catena, a effetto farfalla, tutto quello che succede intorno, e c'hai anche tutti i ripensamenti del tipo: ma se 40 turni fa non facevo quella scelta, poteva succedere qualcos'altro, che è la teoria, diciamo, dei mille mondi, che poi in alcuni giochi di questo genere viene anche sviluppata da un certo punto di vista. È un gioco seminale per il genere, abbiamo già detto e ripetuto, tantissimi giochi hanno preso queste meccaniche, le hanno copiate magari papali papali e cominciato ad aggiungere cose. Anche la stessa evoluzione di Civilization nei vari titoli che adesso sono arrivati al 6 è un simbolo del fatto che parte da basi molto solide. Nessuna delle meccaniche che ci sono qua è stata abbandonata, semplicemente viene aggiunto, modificato, evoluto quello che c'è ed è stato creato con questo gioco iniziale. Non è invecchiato di niente, forse l'unica cosa che è invecchiata del gioco è l'interfaccia grafica di alcune soluzioni, quindi diciamo che sono cose risolvibili perché sono proprio di qualità della vita. Il fatto che giocavi senza mouse, magari avevi la tastiera, eccetera eccetera, sono tutte cose che puoi andare a gestire con qualche mod, magari qualche emulazione o cose del genere, ma la meccanica core del gioco continua a essere attualissima. Quindi, che dire, un bel 8 e mezzo. E tu, Roberto, cosa dai a questo gioco?
Io, incredibilmente, a questo gioco darò ben 10 omettini che ballano, perché lo ritengo davvero un capolavoro come ce ne sono pochi stati nella storia dei videogames. Io amo tutto in questo gioco, dalla microgestione delle città, dove piano piano si inizia da un ammasso di capanne e si arriva ad avere delle città ricche di grattacieli, cattedrali, fabbriche, impianti missilistici, al fatto che puoi plasmare il mondo come vuoi tu. Ad esempio, ogni città può essere nominata come si vuole, quindi puoi dare a tutte le tue città i nomi che vuoi e puoi costruire una rete di strade e di ferrovie che va a ricoprire tutto il pianeta. Stando attento a creare non troppo inquinamento, alla fine puoi trasformare il pianeta in un ammasso di città e di strade, volendo, se hai questa vena poco green. Oppure puoi decidere invece di mantenere il pianeta il più verde possibile, lasciando le foreste, lasciando i laghi, lasciando tutto quello che ti piace. E in tutto questo il divertimento di far fuori le altre civiltà, vedere soccombere i grandi della Terra sotto le proprie armi, è sempre una soddisfazione. Io con Civilization ho imparato a apprezzare e amare i giochi strategici a turni, che è una tipologia di giochi che amo ancora tantissimo adesso e che quindi devo tutto a Civilization. È veramente un gioco meraviglioso che, anche se già all'epoca tecnicamente non era strabiliante, e quindi è giusto quello che dici tu che l'interfaccia forse è invecchiata un po' male, tutto sommato è un gioco semplice da gestire, anche se difficilissimo poi da padroneggiare.
Volevo solo aggiungere una piccola parentesi su quello che abbiamo detto finora e che ho ritrovato comune un po' in tutte le nostre considerazioni, e che un po' come XCOM, Civilization è talmente visto bene, ha avuto talmente tanto successo che, nonostante non sia invecchiato benissimo dal punto di vista prettamente grafico, in realtà c'è una realtà di, non dico mod, ma proprio sono stati creati dei giochi apposta per modernizzare l'idea di Civilization 1. Ad esempio c'è Free Civ, che è bene o male lo stesso gioco solo potenziato, quindi anche qui i giocatori talmente appassionati che hanno creato un sottomondo di versioni, di miglioramenti, che fa capire questo gioco quanto sia stato davvero importante. Per questo episodio è tutto. Noi, come al solito, vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che, se volete contribuire allo sviluppo, lo sviluppo delle civiltà, allo sviluppo dell'enciclopedia di videogiochi, potete farlo donandoci qualcosa a buymeacoffee.com/edvp. Anche il più piccolo contributo può permetterci di migliorare sempre questo progetto in cui crediamo davvero tanto, nel creare un'enciclopedia dei videogiochi sempre più vasta e completa.
E ovviamente potete contribuire anche con la vostra voce, è un programma podcast e quindi vi chiediamo appunto una mano anche su quello. Avete la possibilità di partecipare a tutti quanti lanciandoci in faccia fortissimo un vocale direttamente su speakpipe.com/edv. trovate ovviamente tutti quanti i link nella descrizione, basta che clicchiate e trovate tutto quanto. Noi ringraziamo Roberto per essere stato qua. Dove ti possiamo trovare, Roberto?
Beh, dunque, mi potete trovare sia su Instagram che su Blogspot come Elder Barabba, e potete trovare il mio podcast semplicemente cercando Retro Gaming Lives un po' ovunque.
Bene, bene, bene. Ovviamente sarà cliccabile anche questo direttamente nella descrizione. Grazie ancora, è stato molto bello. Ti ringraziamo per averci aiutato a scrivere numerose pagine dell'enciclopedia dei videogiochi, perché proprio Civilization è un capitolo fondamentale per questi giochi. Addirittura leggevo che in molte classifiche è ritenuto forse il miglior gioco di sempre per PC. Comunque è un gioco davvero rivoluzionario. Secondo te si merita così tanto considerazione, diciamo, a livello generale proprio dei giochi?
Assolutamente sì, perché ha inventato un genere e ha introdotto tantissime idee che poi troviamo ancora oggi in giochi moderni.
Noi, come al solito, ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Roberto, per gli amici Elder Barabba.
Namaste and be brave.
Bye.